Armida Barelli sconta una penalizzazione storiografica. In qualche modo è stata come dimenticata dalla storia ufficiale, anche dalla stessa storia del movimento cattolico di cui ha fatto parte. La sua biografia in realtà è una delle principali biografie di donne vissute nel primo Novecento, una donna che ha dato un grande contributo anche all'emancipazione femminile nel nostro paese. Armida Barelli nasce nel 1882 nella zona di Porta Venezia, a Milano, in un quartiere elegante come era allora, e nasce da una famiglia borghese, una famiglia benestante. Non è una famiglia che appartenga al movimento cattolico di allora, che era un movimento cattolico intransigente. Dopo l'Unità d'Italia i cattolici ufficiali erano schierati col Papa contro lo Stato liberale, contro lo Stato unitario. La famiglia invece di Armida Barelli è una famiglia che appartiene a una tradizione risorgimentale. Entrambi i genitori hanno ascendenti garibaldini, che hanno combattuto con Garibaldi. Il padre è stato a Roma in quel 1870 in cui si è aperta la breccia di Porta Pia e faceva parte dell'esercito italiano in quel momento. Quindi la sua casa è una casa frequentata da cattolici liberali. Non mancano figure ecclesiastiche come l'abate Stoppani, ma sono presenti per il livello culturale, per il dialogo culturale che possono stabilire. Armida Barelli studia a Milano, compie i primi studi in città e poi viene mandata in Svizzera in un collegio rinomato, un collegio importante della Svizzera tedesca, a Metzingen, a completare gli studi. Questa esperienza del collegio le cambia in qualche modo la vita, perché all'interno di quel collegio, attraverso le compagne, in particolare attraverso una compagna, entra in lei in moto una ricerca del cristianesimo, della vita cristiana più autentica, che la porta nel corso degli anni a fare scelte che non avrebbe mai pensato. Ad un certo punto, addirittura, mentre è in collegio, decide di farsi suora. La famiglia da Milano si precipita in Svizzera, la riprende, la porta a Milano, un anno di cura, di balli, di società, eccetera, per farle passare quest'idea, e poi la riportano a completare gli studi. Quando alla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento, completa gli studi, dirà in una festa che fanno le varie amiche e colleghe del collegio svizzero: io non sarò mai una zittella, o sarò madre di 10 figli o sarò suora missionaria in Cina. È un inizio di una ricerca, molto ingenuo per certi versi, anche idealistico, che però mette in moto in lei il tentativo di guardare al futuro per fare scelte importanti. Passano quasi 10 anni di questo tentativo di ricerca. In questi anni si adopera a Milano in un'opera di carità che Rita Tonoli, la figlia di un primario dell'ospedale milanese, aveva messo in piedi per i ragazzi di strada, figli di carcerati, eccetera. E in qualche modo va avanti anche ad aiutare la famiglia. Muore il padre quasi subito, lei viene inserita, era molto capace anche sul piano amministrativo nell'azienda familiare. Tutto questo percorso culmina quando nel 1910 conosce un'altra figura importante della Milano di quel momento, Edoardo Gemelli, diventato Agostino Gemelli, cioè un convertito che da socialista, massone, positivista, mentre studiava con i massimi professori allora del positivismo italiano come Golgi, a Pavia studiava medicina, si converte e diventa frate francescano. L'incontro fra i due porterà un sodalizio che negli anni frutterà alla città di Milano, oltre che alla diocesi, una grande opera, l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Entrambi saranno sodali nel fondarla nel 1921. Ma prima di questa opera, Armida Barelli completa la sua ricerca con un consiglio che anche Gemelli le dà: restare nel mondo da laica, ma impegnandosi con dei voti per fare un cammino più esigente come cristiana. C'è una bella lettera che le scrive nel 1913 da Roma e dice: prende esempio dalle prime donne che affiancavano gli apostoli nell'annuncio del Vangelo, lei deve diventare santa ma laica, cioè restare nel mondo, nell'impegno ordinario, feriale, che comportava allora anche il lavoro. Ecco che Armida Barelli su questa proposta si trova a fare una scelta di vita, e quando nel 1918 il cardinale Ferrari, figura eminente anche della Chiesa ambrosiana di quel tempo, la chiama chiedendole di fondare un'associazione di giovani donne, lei ci pensa un po' su e poi si rifiuta, dice: non sono adatta. Qual era la situazione? Dopo la Prima Guerra Mondiale, molte donne che erano state chiamate a lavorare nel campo dell'agricoltura, delle fabbriche, per sostituire i giovani mandati al fronte, hanno creato un nuovo sentire della donna. La donna si è emancipata, ha preso coscienza della sua possibilità anche di lavoro. Ci sono interventi che riguardano anche lo stesso assetto sindacale. Le camere del lavoro sono molto attive. Il socialismo, allora massimalista, non c'era stata ancora la scissione di Livorno, recluta molte di queste donne. Ecco che allora la Chiesa si preoccupa e chiede alla Barelli di organizzare queste giovani donne. Lei, dopo un primo momento, lo fa. Lo fa in seguito a un fatto accaduto a Milano, in una scuola mista, dove le ragazze non avevano avuto il coraggio di rispondere alla docente che aveva chiesto se ancora qualcuno andava a messa. Torna dall'arcivescovo e dice: sono disponibile a fare questo movimento. Parte nel 1918 con una capacità organizzativa strabiliante per quei tempi, e nel 19 sarà il Papa Benedetto XV a chiamarla a Roma perché continui questa opera su tutta Italia. Nasce per lei un percorso nuovo, si mette a tappeto a girare le città del centro, del nord, del sud, a reclutare ragazze, e crea in pochi anni un movimento di donne assolutamente inedito. Siamo nel secolo delle masse e lei crea un movimento di massa. In pochi anni sono 400.000 le socie, diventeranno 900.000 sul finire degli anni 20, e all'inizio della Seconda Guerra Mondiale saranno 1.200.000 donne organizzate, con una capacità formativa, appoggiandosi anche sull'Università Cattolica, sui docenti dell'Università Cattolica, ma soprattutto dando a queste donne la fierezza, la dignità di una presenza nella società, oltre che nella Chiesa del tempo. È un percorso importante, dicevo poco conosciuto, la storia l'ha un po' sottovalutato, ma che ha contribuito molto più di quello che possiamo pensare all'emancipazione di un numero largo di famiglie. Provate a pensare, negli anni 20 la testata leader che lei fonda investiva molto sulla stampa, credeva molto nella comunicazione, si chiamava Squilli di Risurrezione. Esce in 15 edizioni diverse, legate alle categorie, squilli casalingue, squilli artigiane, squilli impiegate, e addirittura un'edizione in caratteri braille per le socie non vedenti, una capacità capillare di raggiungere le persone. E quando il fascismo si avanza nel territorio lombardo, anche in contrasto con i socialisti del tempo, lei su questa stampa, utilizzando la stampa, scriverà nel maggio del 21 un editoriale in cui spiegherà perché le giovani della gioventù femminile cattolica, l'associazione che ha fondato, non possono aderire al fascismo. Dirà letteralmente: se abbiamo resistito ad una violenza totalitaria come quella bolscevica, perché non dovremmo resistere ad una violenza altrettanto totalitaria come quella del fascismo che si avanza? Per noi non è possibile, scrive, che la lotta democratica sia fatta con la violenza e non col dibattito, con delle idee. Ecco, una matrice importante che la porta fin da quegli anni 20 a battersi per il diritto di voto alle donne, e che quando nel 45 il voto alle donne verrà formalizzato nel nostro paese dopo la liberazione, la porterà ad organizzare in tutta Italia tantissimi incontri perché le donne possano votare. Dirà letteralmente: noi siamo la maggioranza, siamo il 53% del corpo elettorale, se ci accordiamo non c'è partita, avremo una grande influenza sul futuro del paese. E così facendo organizza davvero la partecipazione al voto. Basti pensare che in quella prima costituente, su un numero anche ridotto di candidate e soprattutto su un numero ridotto di elette, saranno elette solo 21 donne sul totale dell'intera assemblea, 9 saranno elette nella Democrazia Cristiana, 6 verranno dalla gioventù femminile di Armida Barelli. Cioè aveva formato i quadri del futuro impegno anche politico delle donne. E sarà una stagione importante, una stagione che la vede, come dire, anche rispetto alla componente maschile, avere la capacità di organizzare queste donne e portarle ad essere in Italia da estranee, come era il movimento cattolico anche prima del fascismo, a protagoniste. Ci sono nomi famosi, Tina Anselmi, che vengono da quella matrice, perché quella matrice formativa aveva saputo, non in maniera ideologica, ma in maniera culturale, attraverso il legame e la sintesi forte con l'Università Cattolica, formare quadri dirigenti per l'Italia democratica.